State ascoltando SBS Italian.
Io sono Dario Castaldo, voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di Radio SBS nel quale oggi vi raccontiamo la storia di Diego Ghirardi, un giovane professionista che ha trascorso 15 anni in Australia, dopodiché ha deciso di lasciare il paese attirato da un'offerta lavorativa negli Stati Uniti, ma probabilmente non solo, e la facciamo raccontare a lui la sua storia dandogli innanzitutto il buongiorno e ben ritrovato su Radio SBS. Ciao Diego.
Buongiorno Dario, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Senti Diego, vuoi raccontarci un po' in sintesi la tua esperienza australiana?
Sì, vediamo di condensare 15 anni in qualche minuto. Io sono arrivato qui in Australia nel marzo del 2006, all'epoca vivevo in Germania con la mia compagna, eravamo stati in Australia in vacanza, ci era piaciuto, avevamo deciso di trasferirci per lo stile di vita che all'epoca l'Australia offriva. Siamo arrivati in Australia con un visto di 4 anni, come molti dei nostri connazionali fanno, poi da cosa nasce cosa, abbiamo fatto il permanent, abbiamo fatto la cittadinanza e siamo rimasti 15 anni in Australia. Con i fatti del Covid, l'impossibilità di viaggiare e insomma, la famiglia in Europa, ci stava iniziando un pochino a pesare la situazione. Nel frattempo è arrivata un'offerta di lavoro molto buona dagli Stati Uniti, le due cose si sono diciamo, combinate proprio a fagiolo e abbiamo deciso di cogliere l'occasione, quindi io da 2 settimane sono arrivato negli Stati Uniti, mia compagna mi raggiungerà tra un mese, e niente, nuova avventura, nuovo continente, nuova nazione, siamo... Adesso sono io qui adesso nella California del Sud, a qualche chilometro da Los Angeles, qui è estate e non c'è il lockdown.
Andando subito al dunque, queste circostanze, questa casualità, l'hai creata tu o davvero è spuntata fuori dal nulla?
È spuntata fuori dal nulla, perché noi insomma avevamo già pensato magari ci spostiamo, vediamo di provare qualche cosa in Europa, non avevamo pensato assolutamente agli Stati Uniti. E poi questa azienda qua con la quale ho appena iniziato, che si chiama Rivian, che è un nuovo produttore di automobili completamente elettriche, pick up SUV, mi hanno contattato forse per il fatto che io facevo un lavoro simile in Australia e niente, diciamo le due cose sono guidate perfettamente, è stata una casualità molto benvenuta da parte nostra e niente, abbiamo approfittato dell'occasione e siamo qua in California.
Allora però spacchettiamolo questo tema, nel momento in cui la pandemia è arrivata in Australia e il governo ha cominciato a prendere i primi provvedimenti, qual è stata la tua reazione?
Ma io devo dire che inizialmente per i primi 5-6 mesi sono stato a favore della direzione che l'Australia aveva preso, perché comunque soprattutto con la famiglia in Europa, vedendo il macello che stava succedendo in Italia, soprattutto con il numero di morti che giornalmente si vedeva, l'Australia è stata completamente risparmiata dalla pandemia. Diciamo che insomma, se non mi sbaglio gli ultimi numeri sono sempre sotto i 1000 morti in un anno e mezzo, che ci sono stati dei periodi in cui in Italia o in altre nazioni si vedevano quei numeri quasi giornalmente. Quindi diciamo, all'inizio io ero a favore della scelta fatta dal governo Morrison di tenere i confini chiusi, di proteggere la popolazione, fare questi lockdown che comunque seppur duri, e soprattutto quello che abbiamo avuto noi a Melbourne l'anno scorso è stato molto, molto duro, con insomma, il raggio di 5 chilometri, tutti i negozi chiusi, eccetera. Però insomma ha funzionato, si vedeva che i numeri scendevano. Secondo me quello che è successo è che dopo i primi 6 mesi di contenimento non si è vista una strategia per uscirne e non si vede tuttora. So che adesso siete praticamente in quasi tutte le città dell'Australia dell'Est, Sydney, Melbourne, Brisbane, ci sono lockdown, il numero di vaccinati è sempre molto basso e vedendo il mondo dove sono adesso io qua, insomma, mi rendo conto che proprio l'Australia è rimasta indietro. Ecco. E questo è, insomma, i confini chiusi, questi continui lockdown, questa spada di Damocle che hai quando guardi le notizie o senti la radio e dicono ci sono stati 2-3 casi, inizi a pensare, oddio, adesso nel giro di qualche giorno parte un altro lockdown. E questo, insomma, a livello psicologico pesa.
C'è stato un momento nel quale hai sentito che la misura della tua pazienza, della vostra pazienza, includendo anche la tua compagna, fosse giunta al limite? C'è stata una circostanza, un momento scatenante nel quale, assieme alla proposta lavorativa che ti è giunta dagli Stati Uniti, hai detto beh, adesso basta?
Il momento di adesso basta è arrivato prima dell'offerta lavorativa, perché il mese di gennaio è stato abbastanza duro per entrambi, perché all'inizio di gennaio è mancato il papà della mia compagna e giusto una settimana dopo è mancata mia nonna. E insomma, notizie che ti arrivano per telefono, fai un FaceTime, vedi una persona che purtroppo ti sta lasciando e non puoi dire adesso prendo un aereo, vengo e ti abbraccio. E quello, diciamo, è stato molto pesante. Quindi, diciamo, quello è stato un pochino il trigger che ci ha dato la cosa. Adesso, insomma, bisognerebbe iniziare proprio realmente, insomma, a evitare di tornare in questa situazione in futuro. E poi, appunto, è arrivata l'offerta lavorativa e, diciamo, è stato come si suol dire, una cosa immediata, dire va bene, adesso lo facciamo, via, ci leviamo da qua.
Lì è subentrata l'offerta lavorativa. E quindi quanto è durata la discussione sulla possibilità o meno di coglierla?
Ma diciamo che è un processo che è durato in tutto, diciamo, dalla prima intervista, poi okay, è arrivato un contratto e via, firmiamo, è durato quasi 2 mesi, poi quando è arrivato il contratto sono partite le altre pratiche burocratiche, ovviamente, no, il visto, poi per lasciare l'Australia bisogna anche scrivere la lettera a Savonarola con la testa sotto i piedi che ti lasciano uscire. E insomma, anche quelle pratiche sono state fatte e alla fine, insomma, io al 25 di luglio, Christmas in July, ero sull'aereo per viaggiare da Sydney a Los Angeles.
Ricordiamo che siamo in collegamento con Diego Ghirardi, ingegnere genovese che dopo 15 anni e mezzo Down Under ha deciso di cogliere un'opportunità di lavoro arrivata dagli Stati Uniti e che ci sta raccontando la sua vicenda anche utilizzando riferimenti lessicali offerti da Massimo Troisi, Roberto Benigni e da loro non ci resta che piangere, e che insomma ha deciso di lasciare l'Australia alla luce della pandemia e soprattutto di come il governo federale ha deciso di gestirla. Ma tutto questo, Diego, è giunto davvero come un fulmine a ciel sereno o le avvisaglie c'erano già? Cioè, il modo in cui l'esecutivo e la società stessa australiana stanno affrontando la pandemia a me sembrano in linea con il modo in cui il paese affronta qualsiasi aspetto della vita, quindi senza troppe sfumature di grigio, con tanto bianco e tanto nero, con delle misure applicate in maniera, se vogliamo, draconiana, perché la legge non prevede eccezioni e la direzione che si prende la si persegue fino in fondo. A tuo avviso soltanto questa circostanza eccezionale ha fatto emergere questa distonia, questa distanza tra il tuo modo di vedere le cose e quello del paese che ti ha ospitato per 15 anni?
Diciamo che questo episodio qua ovviamente ha esacerbato quella che era una situazione che già comunque c'era. Io forse magari un po' anche per la mia formazione professionale sono abbastanza insomma tra il bianco e il nero con poche sfumature di grigio, più che altro tra il rosso e il blu, che più su il bianco e il nero, su
questa è un'altra citazione però è meno sportiva, chiara, diciamo.
Però diciamo che la società australiana sì, è più semplice da questo punto di vista, chiaramente, no? Noi in Italia siamo abituati a dividerci, no? dal coppi Bartali su qualunque cosa, però comunque a discutere molto e a vedere, come hai detto tu, le mille sfumature di grigio tra i due estremi. Invece l'Australia è un po', diciamo, anche alcune scelte che ha preso in passato a livello di immigrazione sono state molto pesanti, no? Insomma, il stop the boat del governo Abbott insomma è stato una cosa molto molto draconiana. Però a me insomma, fino al momento, diciamo, del Covid non è che mi pesasse più di tanto, diciamo. Era un aspetto della società australiana che comunque sopportavo, non troppa fatica a sopportare. Quando sono arrivati, come dicevo, le prime misure per il Covid erano ancora a favore di quello. Poi quando dopo 6 mesi ho visto che insomma c'era ben poca strategia, c'era una... abbiamo visto una roadmap del governo Morrison dopo un anno e mezzo di pandemia, insomma molto lenta questo sviluppo, e poi anche insomma visto come c'è stata la distribuzione dei vaccini e come i target che sono stati posti sul numero di vaccinati sembrano insomma molto molto distanti. Se non mi sbaglio adesso in Australia il numero di persone vaccinate con 2 dosi è intorno al 20%, forse un pochino insomma sotto il 20%, e questi target sono del 70-80%, che è un numero molto difficile da raggiungere. E non voglio entrare nel discorso no vax o vaccino sì, vaccino no, anche se tutti gli australiani dicessero sì, voglio farmi vaccinare, arrivare all'80% non è semplice, ci vorrà del tempo. E insomma l'Australia rischia di diventare una riserva naturale di panda, no? Verranno a vedere gli australiani tra 10 anni dietro un vetro di plexiglass che ha le noccioline.
Speriamo di no. Senti Diego, hai pensato prima di prendere questa decisione di provare a vedere se ci fosse margine per contribuire in qualche modo a questa discussione, e essendo tu ormai fuori dai giochi, se potessi scrivere una lettera a Scott Morrison, al governo australiano e magari, come detto, anche alla società australiana nella sua maggioranza, che comunque condivide questo modo di operare perché ne sottolinea i benefici sul piano sicuramente sanitario, in parte se vogliamo anche economico, ecco, che cosa avresti potuto dire prima, che cosa vorresti dire adesso a Morrison e alla società australiana?
Ma quello che forse vorrei dire alla società australiana è di non perdere l'umanità, nel senso che sì, queste misure funzionano, queste misure hanno contenuto il virus, ma stanno facendo anche molti danni a livello psicologico su tantissime persone che magari non hanno una voce o hanno una voce molto flebile perché già vivono in situazioni di difficoltà, e li stanno escludendo sempre di più. E questo sicuramente avrà degli effetti a lungo termine che saranno molto duri su una parte della popolazione. Quindi sì, misure draconiane quando ci vogliono vengano attuate, però non dimentichiamoci che si sta comunque trattando con delle persone, no? E questo è un po' anche secondo me il problema che l'Australia ha quando attua queste misure con gli immigrati, no? Abbiamo visto spesso le immagini di questa famiglia di immigrati cingalesi che è stata sballottata tra Christmas Island, Perth, l'ospedale, poi insomma la richiesta di ritornare nella città dove erano accolti in Queensland. Non sono dei pacchetti, sono delle persone, quindi misure draconiane sì, quando ci vogliono, però ricordiamoci che l'Australia è fatta da 24-25 milioni di persone che hanno dei sentimenti, che magari hanno anche delle situazioni familiari diverse da quelle proprio diciamo standard dell'australiano nato e vissuto in Australia, che ha tutti i parenti nel raggio di 5 km, quindi non gli interessa neanche più di tanto se si deve spostare o non si può spostare. Ci sono tantissimi australiani che sono nati all'estero o che sono nati da genitori immigrati, che hanno famiglie all'estero che ora come ora non possono vedere, a meno che non ci siano situazioni straordinarie, e purtroppo la maggior parte delle situazioni per cui viene rilasciato un permesso per viaggiare sono quelle tragiche, e non possono ricevere alcune visite dall'esterno. Insomma, questo lascerà, basta pensare al gran numero di bambini che non hanno visto i nonni da anni, insomma, non è una cosa semplice, ed è una cosa che bisogna tenere conto quando si prendono queste misure.
Al di là dell'aspetto umano c'è poi quello della cosiddetta fuga dei cervelli. Ecco, tu sei un ingegnere e con la tua partenza hai lasciato un vuoto, per quanto piccolissimo, nella società e nel sistema produttivo australiano. Non a caso professionalità come la tua vengono attirate in Australia perché c'è domanda e c'è necessità del contributo di persone come te. Ecco, credi che la tua storia possa essere paradigmatica e che un fenomeno del genere, se osservato su ampia scala, possa avere delle conseguenze anche sulla capacità produttiva del paese, se varie persone dotate come te di professionalità riconosciute decidono di lasciare l'Australia o l'hanno già lasciata?
Ci sono due aspetti. Uno è quello, come dici tu, delle professionalità che lasciano il paese, gente che come me è arrivata dall'estero e vuole tornare dalle proprie famiglie o vuole andare, come nel mio caso, in un'altra nazione dalla quale può muoversi più liberamente. Ma un altro problema è che è molto difficile anche arrivare, quindi le nuove professionalità non arrivano. Noi sappiamo benissimo che l'Australia in passato ha importato professionisti in quasi ogni campo e questi professionisti non arrivano, non possono e magari non vogliono neanche arrivare, data la situazione, anche potessero. Non dice, ma cosa faccio? Parto dall'Italia dove vivo con la mia famiglia, mi trasferisco in una, tra virgolette, in una prigione dalla quale per un paio d'anni non posso uscire. E quindi gli infermieri, i dottori, non soltanto gli ingegneri come me, però queste professionalità non arrivano. E questo è un problema perché la società australiana è una società basata sull'immigrazione, non ha una crescita organica che possa alimentare la propria economia a lungo termine.
Secondo te l'Australia, agli occhi del mondo, rischia di perdere un po' di credito anche da questo punto di vista, cioè di non essere più solo il paese delle opportunità, il paese della vita all'aria aperta, il paese del merito riconosciuto e di diventare o di tornare ad essere, se vogliamo, quello della tirannia della distanza che si avverte gioco forza più che altrove?
Sicuramente, e io quando ho avuto occasione di parlare con nuovi colleghi qua negli Stati Uniti o con altre persone che ho incontrato e ho raccontato che cos'è il lockdown, perché anche qui ovviamente hanno avuto un lockdown negli Stati Uniti, ma in maniera molto diversa. E quando raccontavo loro come è il lockdown a Melbourne, dove ho vissuto, gli occhi sgranati e i commenti veramente, insomma, sbalorditi di persone che sono abituate a vivere in maniera diversa questa crisi e che non si capacciano di come l'Australia e gli australiani continuano a vivere in queste situazioni. Sicuramente lo smalto dell'Australia all'estero, insomma, è completamente cambiato. La gente vede l'Australia in maniera molto diversa da un paio di mesi a questa parte.
Diego, vorrei concludere con un'altra domanda personale, però sempre ribadendo, insomma, un concetto che en passant abbiamo espresso, quello che ovviamente tutto ciò rientra in una logica, in una serie di principi che sono anche la fortuna dell'Australia, che hanno fatto la fortuna dell'Australia, che continuano a farla sia dal punto di vista della gestione del paese sia dal punto di vista economico, e cioè il rispetto assoluto delle leggi, qualsiasi esse siano. Ecco, però ti chiedo, alla luce di tutto quello che ci hai raccontato, quanto la tua è una decisione irreversibile e che cosa potrebbe farti cambiare idea in un futuro, spingendoti magari a tornare in Australia?
Ma guarda, a parte che adesso non potrei neanche volendo tornare in Australia, perché per uscire ho dovuto affermare che non voglio rientrare per i prossimi 6 mesi, ma comunque finché la situazione non cambia, finché i confini non riaprono, finché non si ritorna come si viveva in Australia nel 2019, io non ho intenzione di tornare, ecco. Non ho alcuno stimolo di rientrare in una società che vive in questa maniera.
E nel momento in cui l'Australia dovesse tornare alla vita, cosa che tutti ci auguriamo, pre-pandemica e quindi alle condizioni del 2019, valuteresti l'ipotesi di rientrare?
Sì, valuterei l'ipotesi di rientrare, perché comunque io nei 15 anni e mezzo che sono stato in Australia sono stato molto bene, ho incontrato molte persone australiane, ma anche di tutto il mondo. La società australiana mi piaceva perché era molto, molto aperta, molto multiculturale ed era un melting pot che funzionava molto bene. Quindi l'Australia a me è rimasta comunque, rimarrà comunque come una casa, nella quale spero di poter tornare quando ritornerà ad essere la casa che ricordo io.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.